Domenica dell'Ascensione del Signore, ascoltiamo dall'Evangelo di Matteo, capitolo 28, i versetti 16-20. Gli undici discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo». Dagli Atti degli Apostoli, primo capitolo, i versetti 1-11. Nel mio primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò, dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre, quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Ecco dunque quelli che erano con lui gli domandavano: «Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele?» Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra». Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo». Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini, primo capitolo, i versetti 17-23. Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo, secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, e al di sopra di ogni principato e potestà, e al di sopra di ogni forza e dominazione, e di ogni nome che viene nominato, non solo nel tempo presente, ma anche in quello futuro. Tutto infatti egli ha messo sotto i suoi piedi, e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di lui, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Sia benedetto il Signore. Egli ci conduce e ci guida al suo regno, con la sua parola, con la forza del suo amore. La potenza dello Spirito discenda su di noi e disponga cuore e mente per quella sequela che è compiere la sua volontà per la gloria di Dio e la salvezza di tutti i popoli. Amen. Un saluto a voi che ci seguite attraverso la rete, come quanti ci ascoltano attraverso la radio al servizio della misericordia di San Giovanni. Siamo alla domenica dell'ascensione del Signore, che ci vede anche celebrare per la prima volta nuovamente insieme, secondo anche modalità nuove per preservare la salute di tutti. Ma lasciamoci immergere nella parola di questa domenica. L'insieme delle letture ci invita ad andare al di là dell'avvenimento dell'ascensione, descritto in termini spazio-temporali. L'elevazione al cielo del Signore risorto, i 40 giorni dopo Pasqua, sono soltanto un modo per indicare la conclusione di una fase della storia della salvezza, ma anche l'inizio di un'altra storia. L'Evangelista Luca ci ha lasciato due racconti dell'ascensione, che presentano lo stesso avvenimento in una luce diversa. Nell'Evangelo il racconto costituisce quasi una dossologia, il finale glorioso della vita pubblica di Gesù. Nel Libro degli Atti, invece, l'ascensione è vista come il punto di partenza di quella espansione missionaria della Chiesa. E questa sarà pure la prospettiva del racconto degli altri due sinottici, Matteo 28 e Marco 16. La Chiesa è chiamata a continuare la missione e la predicazione di Gesù e riceve il compito di annunciare il regno e rendere testimonianza al Signore. Per questo gli angeli, dopo l'ascensione del risorto, invitano gli apostoli a non attardarsi a guardare il cielo. L'avvenimento a cui hanno assistito non coinvolge solamente le loro persone, al contrario, da loro prende il via un dinamismo universale, salvifico, missionario, che è animato dallo Spirito Santo. E qui la prima lettura. E per la forza di questo Spirito, teniamo presente anche la seconda lettura, il Cristo glorificato è costituito Signore universale, capo del corpo che è la Chiesa, del corpo che è l'umanità, attira a sé tutte le sue membra, perché accedano con Lui e per Lui alla vita presso il Padre. Ma lasciamoci guidare anche dall'eucologia. L'antifona d'ingresso, tratta dal versetto 11 del primo capitolo degli Atti. Uomini di Galilea, perché fissate nel cielo lo sguardo? Come l'avete visto salire al cielo, così il Signore ritornerà. Alleluia. L'icona dell'ascensione, che rappresenta il risorto sollevato dalla nube dello Spirito Santo e portato sullo scudo della vittoria da due angeli, è la medesima icona della venuta ultima. Contemplare Gesù asceso significa attenderlo che venga. E quella contemplazione della Chiesa semplicemente fino alla venuta del Signore. Il mistero dell'ascensione, infatti, è un aspetto integrante del mistero pasquale. Il Gesù che ci salva pienamente nel disegno del Padre non è il Gesù del Natale e della croce, è il Gesù risorto e glorificato, costituito Messia, Signore nell'esercizio pieno del suo sacerdozio, nuovo Adamo, fatto spirito, che dà la vita. In questo senso, San Paolo afferma che se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede. Ricordiamo Prima Corinzi, capitolo 15, versetto 14. Il mistero dell'ascensione, dunque, costituisce l'inaugurazione di quella regalità universale e cosmica del Signore e della sua potenza nel mondo. Gesù glorificato, investito nella sua umanità dalla potenza e dalla pienezza dello Spirito Santo, non ci ha abbandonati alla povertà della nostra condizione umana, ma come abbiamo ascoltato nelle letture delle domeniche passate, ci ha preceduti nella casa del Padre, senza cessare però di rimanere presente in diversi modi nella sua Chiesa e nel mondo, per darci la serena fiducia che saremo uniti con Lui nella stessa gloria. Così preghiamo nel prefazio dell'ascensione del Signore, il primo. Mediatore tra Dio e gli uomini, giudice del mondo e Signore dell'universo, non si è separato dalla nostra condizione umana, ma ci ha preceduti nella dimora eterna, per darci la serena fiducia che dove è Lui capo e primogenito, saremo anche noi, sue membra, uniti nella sua stessa gloria. Presso il Padre, dunque, Gesù esercita la mediazione insostituibile per noi. Scrive nella lettera agli Ebrei, capitolo 7, i versetti 24-25, egli, per il fatto che rimane lo stesso in eterno, ha pure un sacerdozio che non termina mai, quindi ha il potere di salvare in modo assoluto coloro che si accostano a Dio per mezzo di Lui, che è sempre vivo per intercedere a loro favore. Il mistero dell'ascensione è quindi strettamente connesso con il mistero della Chiesa e con il mistero di ogni celebrazione liturgica. Nel Cristo glorificato, la nostra umanità è innalzata fino a Dio. Egli ci ha preceduti nella dimora eterna per darci la serena fiducia che dove è Lui saremo anche noi, sue membra, nella stessa gloria. La preghiera di Colletta ci fa pregare così. Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, per il mistero che celebra in questa liturgia di lode, poiché nel tuo Figlio asceso al cielo, la nostra umanità è innalzata accanto a te, e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere Cristo, nostro capo, nella gloria. Egli è Dio e vive e regna, eccetera. Il mistero dell'ascensione è perciò mistero di speranza. Un giorno raggiungeremo il nostro capo nella gloria. Ecco perché noi chiediamo al Padre, in nome di Cristo, di suscitare in noi il desiderio della patria eterna e che il nostro spirito si innalzi alla gioia del cielo. Vi propongo l'orazione sulle offerte e quella dopo la comunione. Nell'orazione sulle offerte, accogli, Signore, il sacrificio che ti offriamo nella mirabile ascensione del tuo Figlio, e per questo santo scambio di doni fa che il nostro spirito si innalzi alla gioia del cielo, per Cristo nostro Signore. E nella preghiera dopo la comunione, Dio onnipotente e misericordioso, che alla tua Chiesa pellegrina sulla terra fai gustare i divini misteri, suscita in noi il desiderio della patria eterna, dove hai innalzato l'uomo accanto a te nella gloria, per Cristo nostro Signore. Questo atteggiamento di speranza nel mondo futuro, nel quale saremo partecipi della gloria del Signore Gesù, non ci distoglie tuttavia da quell'impegno puntuale, preciso, nel mondo in cui viviamo, offrire ai fratelli i segni del regno che già si realizza nel tempo. Il Concilio Vaticano II ci comunica che con la sua risurrezione, costituito Signore, Egli, il Cristo, cui è stato dato ogni potere in cielo e in terra, tuttora opera nel cuore degli uomini con la virtù del suo Spirito, non solo suscitando il desiderio del mondo futuro, ma per ciò stesso anche ispirando, purificando e fortificando quei generosi propositi con i quali la famiglia degli uomini cerca di rendere più umana la propria vita e di sottomettere a questo fine tutta la terra. Gaudium et Spes, numeri 38 e seguenti. Così è dunque orientata anche la proclamazione evangelica. Nel canto all'Evangelo vengono usati i versetti 19 e 20 del capitolo 28 di Matteo. Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. L'ascensione dunque comprende di necessità l'invio dei discepoli in missione alle nazioni pagane, con la promessa formale della presenza del Signore. L'ascensione è una tipica selezione per accentuazione. Il mistero del Signore, unico e indivisibile, è Figlio di Dio, incarnato, morto, risorto, assunto nella gloria, sempre presente nella sua Chiesa, che si celebra per intero in ogni momento ed aspetto della liturgia. I divini misteri, i misteri sacramentali, le ore sante, l'anno liturgico. Ora, tutto questo mistero è esplorato e in un certo senso anche parcellizzato per farne risaltare ogni splendore. Ma è ovvio che l'anamnesi della preghiera eucaristica lo riassuma con instancabile regolarità, mostrando che la festa è la risurrezione domenicale. Le feste ulteriori sono le sue parti che si richiamano e vogliono esprimere sempre il tutto. Va dunque segnalato che nel Nuovo Testamento non si separa mai nelle visuali e dunque tantomeno nei testi gli aspetti dell'evento centrale, che è resurrezione, ascensione, intronizzazione alla destra, glorificazione del Signore. Tutto avviene all'istante della risurrezione, che è il passaggio dell'umanità del crocifisso al leone eterno, alla sfera divina, alla gloria dello Spirito Santo, che in diretta conseguenza sarà poi donato agli uomini. Aspetto fondamentale dell'ascensione è dunque la regalità del risorto, è l'inizio dell'esercizio del suo sacerdozio eterno presso il Padre. La Chiesa Apostolica aveva forte coscienza che l'ascensione era un evento necessario, indispensabile, condizionante ogni altra forma di vita della comunità. Bisogna prendere coscienza, dunque, di quanto aveva promesso il Signore stesso e con insistenza. La sua glorificazione era la condizione necessaria per ricevere i fiumi dell'acqua della vita. Ricordiamo il discorso di Gesù in Giovanni 7, 37, 38, in speciale il versetto 39. Nella cena, ricordiamo gli Evangeli delle ultime due domeniche, vi era l'annuncio dell'andata al Padre, che si era fatto insistente. Gesù annuncia la glorificazione sua e del Padre, e alla domanda impaurita di Pietro sul dove vada, risponde che per ora nessuno può seguirlo. E tuttavia Pietro lo seguirà. E quando promette le dimore presso il Padre, che deve andare a preparare per far risiedere con lui i discepoli che conoscono la via, Tommaso gli obietta che non sanno dove vada, e Gesù gli risponde che egli stesso è la via, la verità e la vita. E infine rivela ai discepoli, sempre attoniti, che deve andare, altrimenti non potrà inviare ad essi il Paraclito. Anche dopo la risurrezione ad Emmaus ribadisce quel necessario, era necessario, il verbo dei, lì dove, secondo, vi troviamo il disegno divino. Cristo soffre, ma poi entra nella gloria, quella gloria con cui sarebbe tornato poi alla fine dei tempi, che è la gloria del Padre. L'ascensione non è dunque un fatto accessorio, non è un lusso che il Signore si permette, è una condizione, come la croce. Dalla croce, dalla glorificazione, nell'ascensione, come conseguenza della risurrezione. Ecco, da qui discende con infinita supereffluenza lo Spirito del Padre sugli uomini. E per gli uomini la ricezione dello Spirito Santo è l'unica condizione della salvezza, come poi Pietro proclamerà il mattino di Pentecoste, nel suo primo discorso cherigmatico, Atti 2:38-39. La Chiesa antica conosceva varie soluzioni celebrative dell'assunzione o ascensione del Signore, che avveniva o il giorno stesso della risurrezione, secondo il racconto di Giovanni 20:17-19-23, oppure 40 giorni dopo, secondo il racconto di Luca di Atti 1:1-11. E tuttavia tutto era sempre dentro il numero simbolico dei 50 giorni. Questo mistero, lo abbiamo detto molte volte, è celebrato dalla liturgia in un'intima connessione con la Pasqua e nel duplice aspetto di glorificazione di Cristo e glorificazione della Chiesa, corpo di Cristo. Ora, glorificazione di Cristo vuol dire che è salito al cielo colui che discese dal cielo. Ecco dunque, il mistero dell'ascensione risulta già compreso in quello dell'incarnazione. Occorre che Dio stesso venga nello spazio dell'uomo, entri nella storia dell'uomo, perché l'uomo possa giungere a Dio. Il libro della Sapienza, al capitolo 4, i versetti 10-11, descrive così la sorte del giusto morto in giovane età. Divenuto caro a Dio, fu amato da lui, e perché viveva fra peccatori, fu trasferito perché la malizia non ne mutasse i sentimenti. Ecco, noi abbiamo usato come preghiera queste parole in occasioni tristi. La preghiera, infatti, ci consente di colmare quel invalicabile divario tra l'uomo e Dio. Ricordiamo il libro di Tobia, così come Luca in Atti 10 ci ricorda delle buone opere del centurione Cornelio che gli permettono di giungere dinanzi a Dio. Davanti a noi si profila non una scena astronautica, ma siamo dinanzi a una rivelazione teologica. Gesù porta la sua e la nostra umanità nella gloria eterna del Padre, facendo balenare davanti ai nostri occhi che con la sua ascensione verso il destino di gloria, anche noi siamo chiamati, gloria a cui è già giunta la madre con la sua assunzione al cielo. Cristo divide con la Chiesa suo corpo e sua pienezza la ricchezza della sua gloria. Ricordiamo sempre la seconda lettura. Avviene quel ammirabile commercio, quel nuovo scambio, per usare l'espressione di San Leone Magno, simile a quello avvenuto nell'incarnazione fra divinità e umanità nella persona di Gesù, ora glorioso. L'uomo ha dato a Dio la sua carne e Dio dà all'uomo la sua gloria divina. Per questo santo scambio di doni fa che il nostro spirito si innalzi alla gloria del cielo. Ricordiamo la preghiera sulle offerte. Il riferimento ai sinottici ci ha evidenziato come solo Marco e Luca accennino all'ascensione, mentre Matteo, come poi farà anche Marco, mette in maggior rilievo l'invio dei discepoli al mondo. Luca parla invece della promessa dello Spirito Santo. Questa volta, come faremo anche per la Pentecoste, concentreremo la nostra attenzione non sull'Evangelo, ma sul libro degli Atti. Oggi si legge infatti Atti 1:1-11, che termina con l'evento dell'ascensione, anzi è l'unico testo tra i tanti che ne parlano che lo descriva esplicitamente. Gli Atti degli Apostoli rappresentano la seconda parte di un libro in due volumi che gli studiosi hanno denominato Luca, Evangelo e Atti. Scritto dallo stesso autore, Luca, ma non siamo poi così sicuri di quel Luca compagno di Paolo, con il quale si nota la comunanza con le idee e i temi paolini. Il primo capitolo degli Atti ha la funzione di transizione, segna il passaggio dall'Evangelo agli Atti, dal tempo di Gesù al tempo della Chiesa. Se dopo la lettura del terzo Evangelo si passasse subito a quello degli Atti degli Apostoli, l'unità dell'opera balzerebbe subito agli occhi. Il canone neotestamentario, inserendo l'Evangelo di Giovanni tra l'Evangelo di Luca e il libro degli Atti, induce il lettore distratto o acritico a pensare che il terzo Evangelo sia un'opera distinta dal libro degli Atti. In realtà, come abbiamo detto, è un'unica opera in due volumi che porta la firma di uno stesso autore. E del resto basta la semplice lettura dell'ultimo capitolo del terzo Evangelo e del primo capitolo degli Atti per rendersi conto dell'unità del progetto letterario. Molti elementi del capitolo 24 dell'Evangelo restano sospesi in attesa di una soluzione che troveremo soltanto alla fine del primo capitolo degli Atti. Quindi due elementi di raccordo letterario tra la fine del primo volume e l'inizio del secondo. Ora, noi non possiamo fare qui un'introduzione analitica al libro degli Atti, ci saranno altre occasioni. La nostra attenzione si rivolge alla pericope liturgica. Luca, con gli Atti, vuole completare il suo Evangelo. La storia del Signore non è completa senza la storia della Chiesa. Le due storie sono un'unica narrazione speculare, dove si identificano facilmente gli eventi principali che segnano la vita di Cristo e la vita della Chiesa. L'annuncio, la nascita dello Spirito Santo, il battesimo, la predicazione dell'Evangelo, la preparazione al Regno dei Cieli, i miracoli, le resurrezioni, l'accettazione e il rifiuto, l'avversione e il processo di condanna, la messa a morte, ma anche la resurrezione con la vita che presegue secondo il disegno divino. Il prologo dell'Evangelo di Luca ha un parallelo nel primo capitolo degli Atti. Rimanda il tutto alla narrazione su Cristo che operò e parlò. Dunque i lettori, se vogliono comprendere la vita della Chiesa, devono conoscere molto bene quella del Signore Gesù. I discepoli sono scelti personalmente. Coloro che avevano visitato dopo la risurrezione e che il Signore risorto intrattiene presso di sé e li educa mediante lo Spirito Santo. Il Signore dunque, dopo la passione, si era mostrato ai discepoli, dando prova di una realtà vera di risorto, e per 40 giorni insegna ad essi quanto riguarda il regno. Ritroviamo sia alla conclusione dell'Evangelo e all'inizio del libro degli Atti il Signore che mangia con i discepoli. Un fatto ritenuto importante. Pietro lo presenterà come segno per essere poi apostolo e testimone della risurrezione. Noi che abbiamo mangiato con lui. E prescriveva poi di stare insieme in Gerusalemme in attesa della promessa del Padre, il dono dello Spirito Santo. I discepoli, infatti, non erano tra i battezzati di Giovanni Battista, bensì ricevono il battesimo escatologico, quello nello Spirito Santo. I versetti 6-7 poi ci mostreranno quanto l'assenza provvisoria dello Spirito Santo incida sulla fede dei discepoli, che ancora si illudono dell'inaugurazione di un regno umano. pazientemente il Signore, con il dono dello Spirito Santo, da Gerusalemme, li guiderà poi fino ai confini del mondo, costituendoli testimoni del risorto. A Gerusalemme avviene l'ascensione, la nube della divina gloria si riprende il Figlio dell'uomo, che, glorificato, è trasportato verso l'alto, verso la sfera della trascendenza, sottraendosi allo sguardo degli apostoli. Poi, come alla tomba per le donne fedeli il giorno della risurrezione, due uomini anche qui si presentano in vesti bianche sfolgoranti, segno di vittoria, che avvertono gli apostoli che questo Gesù tornerà nel medesimo aspetto e nel medesimo modo in cui lo vedono ascendere al cielo. L'avvento dell'ascensione è dunque identico a quello della venuta ultima, e l'icona del risorto è quella medesima che si contempla alla venuta e in eterno. E di fatto l'icona del Pantocratore con il libro aperto, che noi troviamo troneggiare nei catini dell'abside delle chiese antiche, è l'icona della parusia e dell'eternità. Qualche parola ancora sul testo degli Atti. Quando lo si legge, appare certamente una narrazione ben costruita, della quale il filo della storia è anche il veicolo del suo significato. Ma quale versione del racconto deve essere letta? Il libro degli Atti presenta un problema particolare e acuto, che in realtà poi troviamo dappertutto nel Nuovo Testamento, ovvero la conoscenza del testo greco, che è la base di qualsiasi esegesi. Come per tutti gli scritti neotestamentari, il testo critico del libro degli Atti è ricavato dalle testimonianze fornite da tanti manoscritti antichi. E nel caso specifico del libro degli Atti sono inclusi anche frammenti di papiri del III secolo. Normalmente questi manoscritti rivelano una vasta gamma di varianti minori entro una poi sostanziale concordanza. È pertanto possibile, di solito, costruire un testo critico con un metodo eclettico di aggiudicazione tra lezioni diverse usando le normali regole di critica testuale. In linea generale si deve preferire la lezione che deriva dai manoscritti più antichi e attendibili, ossia quelli più brevi. Gli scritti nel tempo tendono ad espandersi, e quelli più difficili, vale a dire quelli che meno probabilmente rappresentano un miglioramento da parte di uno scriba pur ben intenzionato. Fatta questa premessa, esaminiamo il nostro brano. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo. Troviamo il termine logos, che letteralmente significa parola, ma che spesso è applicato a discorsi, prediche, colloqui, e in questo caso a una composizione letteraria. Luca usa l'aggettivo protos, primo, anziché quello che potremmo aspettarci, ossia precedente, ma si deve tenere presente che nel greco ellenistico le differenze tra tali costrutti non sono mai rigidamente rispettate. L'aggettivo greco protos significa normalmente il primo di una serie, o almeno di una serie di più di due. Per questo alcuni commentatori hanno pensato che il libro degli Atti non sarebbe la seconda e ultima parte dell'opera lucana, ma che forse adesso doveva seguire un terzo volume che Luca poi non ha scritto, oppure che avendolo scritto non è comunque pervenuto a noi, e neanche la notizia in realtà. Nel prologo dell'Evangelo Luca parla di un illustre Teofilo. Che viene ripreso anche qui negli Atti. Noi non siamo in grado di determinare con maggior precisione chi sia questo personaggio al quale l'Evangelista sembra dedicare la sua opera. Tra le tante ipotesi non è esclusa la possibilità che questo amico di Dio, tale è il significato del nome, sia da identificarsi con un qualsiasi lettore del libro. Sebbene il vocativo o Teofilo appaia tardi nei costrutti greci, la traduzione sposta il vocativo in una posizione tale da consentire un costrutto più naturale. Teofilo è il lettore voluto dall'Evangelista, forse un lettore ideale o almeno un sostenitore già educato nelle cose che si sono compiute tra di noi. Ma Luca crede che ci sia necessità di dare ancora sicurezza e quindi si accinge a farlo attraverso un lavoro ordinato. Ecco perché scrive questo suo racconto di ciò che fece e insegnò fin dal principio. Ora, l'usanza di Gesù di insegnare risalta in tutto l'Evangelo, negli appunti potete trovare le citazioni, così come è anche quella degli Apostoli, che noi troveremo spesso nel Libro degli Atti, anche qui negli appunti, se volete, potete cercare i testi. Fece e insegnò fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dice il nostro brano. La traduzione semplifica un costrutto greco più complesso. Analempsis, l'ascensione di Gesù, già accennata, ricordate, nell'Evangelo di Luca, capitolo 9, versetto 51, all'inizio del viaggio a Gerusalemme, ma ricordiamo che già nella Trasfigurazione si parlava di Exodus, di esodo che il Signore doveva compiere. Un'importanza segnalata in una duplice esposizione, in Luca 24 e in Atti 1, l'ascensione è la cerniera che tiene uniti i due volumi, Evangelo e Atti di Luca. In Atti 1:22 poi troviamo anche una distinzione tra il ministero di Gesù e quello dei suoi testimoni. Da notare come l'impiego del verbo analambano ricorda il racconto dell'ascensione di Elia, ricordate secondo libro dei Re 2:9-11. Dopo aver dato istruzione agli apostoli. Ora, la traduzione rende estremamente formale il verbo entellomai, che potrebbe essere tradotto anche come comando, ordine. Come già abbiamo detto, la sintassi greca è difficile. La traduzione ricava una proposizione indipendente da quello che potremmo definire un participio circostanziale, un'azione che precede l'ascensione di Gesù. La scelta dei dodici avviene prima, siamo già prima del discorso della montagna in Luca. Nel contesto di questo dare istruzioni si riferisce alla profezia di Gesù riguardante i suoi testimoni. quei discepoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Ora, in greco la frase è collocata in modo sgraziato, perché si trova tra l'istruzione agli apostoli e la scelta che Gesù fa. Il racconto lucano non implica esplicitamente la presenza dello Spirito Santo, sia nella scelta degli apostoli, sia nel loro incarico, sebbene per Luca tutto il ministero di Gesù sia diretto dallo Spirito Santo. Egli si mostrò ad essi vivo dopo la sua passione con molte prove durante 40 giorni. Con molte prove. Il termine greco non è attestato in altre parti del Nuovo Testamento, ma si incontra spesso nei trattati di retorica greca come forma di prova. Aristotele parla di una interpretazione popolare di tale termine, nel senso di provato e concluso. Si veda a questo motivo l'uso del termine in Sapienza 5.11-19.13. L'interesse di Luca per il termine prova si accorda con il suo proposito di fornire una sicurezza al suo lettore. È da notare anche l'enfasi posta sulla prova fisica, ricordiamo l'episodio del battesimo 3.22 o della risurrezione, sempre Luca 24.38-40. Noi riteniamo che tali prove debbano trovarsi nei dibattiti retorici poi condotti dagli apostoli. 40 giorni. Il periodo di 40 giorni durante il quale si ebbero le apparizioni rappresenta un chiaro contributo alle tradizioni della risurrezione. Alcuni evangeli apocrifi dilatano ancora di più questo periodo di speciale rivelazione agli apostoli. Ad esempio, nell'Epistola Apostolorum, o nell'Apocrifo di Giacomo, 550 giorni. E in particolare c'è la Pistis Sophia, si dice che Gesù, risorto dai morti, passò 11 anni parlando con i suoi discepoli. Per Luca il numero 40 sembra associato alla figura di Mosè ed Elia. Si leggono qui i testi che riferiscono a questi personaggi. In questi 40 giorni, parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. In tutto l'Evangelo Gesù proclama il regno di Dio e gli apostoli continueranno questo annuncio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme. La traduzione esatta del termine siunalizomai è piuttosto difficile, anche se il significato generale è abbastanza chiaro. La traduzione prende il costrutto nel senso di condividere insieme il sale, nel senso di condividere un pasto. L'espressione, tipicamente orientale, in senso più ampio, rivela quella reciproca ospitalità ed amicizia ritenuta indivisibile. Gesù ordina loro di non allontanarsi. Il tema di questa disposizione si ricorda e ci ricorda il versetto che ritroviamo in Luca, capitolo 24, versetto 39, voi restate in città. Qui siamo in un esempio in cui Luca pone Gerusalemme al centro della sua storia, evitando passaggi sgraziati. Sarete battezzati in Spirito Santo. Questa affermazione esalta quel contrasto che troviamo negli Evangeli come profezia di Giovanni Battista. Luca 3,16, come anche Matteo 3,11, parla di battesimo in Spirito Santo a cui si aggiunge il fuoco. Marco parlerà di battesimo con lo Spirito Santo. Luca, nel suo racconto della Pentecoste, mette subito insieme questi simboli, facendo pronunziare a Pietro, negli Atti 11,16, lo stesso assunto come parola di Dio. Sarete battezzati, ovviamente il soggetto implicito è Dio, e qui si nota il contrasto tra Giovanni Battista, da una parte, e Dio dall'altra. Il battesimo di Giovanni con acqua, quello di Dio nello Spirito Santo. L'effusione dello Spirito Santo a Pentecoste è detto metaforicamente battesimo nello Spirito Santo. In alcuni codici ritroviamo un'aggiunta dopo Spirito Santo, che state per ricevere. E dopo la parola giorni, lo stesso codice, in questo caso stiamo parlando del codice D, Agostino ed altri aggiungeranno fino a Pentecoste, note esplicative che chiariscono quanto già era chiaramente implicito nella lezione originale del testo. La necessità del battesimo dello Spirito Santo è per fare dei discepoli degli uomini nuovi. Perché tutto questo? I discepoli si erano radunati intorno al Signore. Lo vedevano risorto, ma non avevano ancora compreso nulla di lui. Lo interrogano se si realizzerà quell'attesa di Israele, in riferimento a una ricostruzione di un regno terreno e glorioso. Questa era l'aspirazione più grande di molti del popolo ebraico al tempo di Gesù. Ecco perché gli apostoli gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostruirai il regno di Israele? La domanda tradisce l'attesa di quella restaurazione politica che il Messia avrebbe dovuto realizzare a vantaggio del popolo di Israele. Luca, servendosi di una definizione generale, risponde a coloro che si erano venuti a trovare insieme, e qui possiamo pensare a un gruppo più grande degli apostoli. Ora, il verbo usato da Luca, tradotto in ricostruire, ha questo significato solo in questo versetto. Ora, la domanda è forse in riferimento a quella tradizione che ci si aspettava da Elia, la restaurazione di tutte le cose, e si inquadra nella descrizione lucana di Gesù, in quello schema del profeta come Mosè. In questo modo, nella versione dei 70, Malachia 3:23 usa questo verbo parlando di Elia che ricostituirà il cuore di un padre verso il figlio e il cuore di un uomo verso il suo prossimo. Siracide 48:10 a sua volta parla di Elia che volge il cuore di un padre verso il figlio e ricostituisce le tribù di Giacobbe. Ma Gesù risponde: non spetta a voi. Conoscere tempi e momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, fino ai confini della terra. Il rapporto tra il verbo greco titemi, letteralmente collocare, e la frase al dativo alla sua stessa autorità, exousia, potrebbe dar luogo a una traduzione come si ha appunto nella versione riveduta, ossia che il padre stabilì per la sua stessa autorità. L'accento è posto sulla inaccessibilità della conoscenza dei piani di Dio. Come già nella lettera Romani 11, 25, 36, per Luca il destino di Israele è un mistero che sfugge facilmente all'analisi dell'uomo. La risposta di Gesù è drastica: solo il Padre dispone con potere esclusivo, divino, dei tempi, avversi o favorevoli, e nessun altro li conosce. I discepoli già avevano udito il Signore prima della passione, quando, nel cosiddetto discorso escatologico, con termini duri, li aveva invitati a vigilare sempre. Il disegno del Padre verte su altre direzioni, per cui i discepoli riceveranno la potenza del sopravveniente Spirito Santo su di essi. La risposta di Gesù implica una ridefinizione del regno e pertanto del modo stesso di capire che Gesù è il Messia. Il regno di Dio non è un territorio o un reame politico. Il regno di Dio è la legge di Dio nei cuori umani. Inizia con l'opera profetica di Gesù, e non solo con esorcismi e guarigioni, ma soprattutto con la guarigione del popolo. E siccome Gesù è investito dei poteri di re e di messia, egli può concedere lo Spirito Santo ai suoi successori, gli apostoli, attraverso cui governa la sua legge esercitata sulle genti. Pertanto, per Luca, il regno di Israele significa la restaurazione di Israele come popolo di Dio. Ciò vuol dire che riceverà lo Spirito Santo, riconoscerà gli apostoli come guida del popolo e beneficerà delle condizioni messianiche di amicizia e di armonia spirituale. La restaurazione del regno di Israele avverrà attraverso la testimonianza degli apostoli quando essi avranno ricevuto la forza dello Spirito Santo. In nessun modo, quindi, Luca respinge l'idea del ripristino della legge di Dio per Israele o la sostituisce semplicemente con una nozione più universale di regno di Dio. Luca esprime invece la definizione della legge di Dio come la legge per un popolo obbediente e la collega in forma dialettica con la ricostruzione di questo popolo in seno a quella missione universale che è fino agli estremi confini della terra. Dunque, sia l'una che l'altra, no? Si sostengono. Luca, con il suo racconto, invita il lettore a scoprire il mistero dei tempi e dei momenti. In più, avrete la forza dallo Spirito Santo. L'immagine spaziale dello Spirito che scende, la provenienza dall'alto indica il Padre, corrisponde a quella di Gesù che sale al cielo e ricorda i racconti evangelici dell'Annunciazione a Maria e del battesimo di Gesù. Lo Spirito Santo dei discepoli, per ora sconcertati, quando scenderà sui discepoli ne farà testimoni intrepidi del Signore, in un raggio, abbiamo detto, sempre crescente, prima in Gerusalemme, poi nella Giudea e in Samaria, e poi senza limiti su tutta la terra, fino agli estremi confini, realizzando così quella profezia del servo che porterà il nome divino in tutta la terra, Isaia 49,6, lì per essere luce delle nazioni. Paolo poi, in Colossesi 1,23, darà resoconto di ciò, almeno nel momento in cui scrive, siamo intorno al 59 d.C., ha realizzato, per mezzo della grazia, la missione ricevuta dal Signore a Damasco, una missione che gli è costata molte sofferenze. Atti 9, 15, 16. Mi sarete testimoni. La profezia riprende il versetto di Luca 24, 48. Di questo voi siete testimoni. Ora, la categoria di testimoni è una delle più esaurienti per indicare i seguaci di Gesù. La ritroviamo infatti numerose volte, soprattutto nel libro degli Atti. Testimonianza che è annuncio, che è innanzitutto conversione alla parola. Un annuncio, una testimonianza, fino agli estremi confini della terra. Ora, come è stato fatto notare nell'introduzione, la sequenza geografica fornisce grosso modo un profilo del testo che inizia con il ministero in Gerusalemme, e lo ritroviamo nei capitoli 1-7, poi in Giudea e Samaria, capitoli 8-12, e poi, capitoli 13-28, la missione fino a Roma. L'espressione fino all'estremità della terra è basata dunque su questo contesto. Fino all'estremità della terra ricorrerà frequentemente nella versione dei 70 e non nel senso di una specifica località geografica, ma in quanto ampiezza universale. Dunque, non possiamo essere legati semplicemente a delle località specifiche, ma come qualcosa di molto più ampio di qualsiasi confine noi possiamo pensare. Fu elevato in alto. Luca preferisce il verbo epairo, nell'auristo passivo, al verbo analambano. Questa è l'unica volta che Luca userà questo verbo e ci ricorda quanto sia elastica la dizione di Luca. In 24:50 l'evangelista usa di histemi ed enafero per descrivere l'ascensione. Egli servirà anche di analambano Quindi c'è un'ampia libertà da parte dell'autore. Una nube lo sottrasse al loro sguardo. Si trova la nuvola, ricordiamo spesso, come veicolo di ascensione. I due testimoni di Apocalisse 11, capitolo 11, versetto 12. Le ritroviamo, a proposito della morte di Mosè, così come narrata da Giuseppe nelle Antichità giudaiche. La nube indica questa presenza di Dio. La nube sottrae anche allo sguardo. Il verbo pairo indica, è usato nell'aoristo passivo, indica il nome divino non nominato e dunque l'azione del Padre che mediante lo Spirito Santo assume a sé l'umanità del Figlio che passa nella sfera divina per l'eternità. Luca si esprime qui attraverso quella teologia simbolica che descrive ciò che sta accadendo. L'Antico Testamento, la nube, indica il segno sensibile e visibile della gloria divina, che assiste il popolo durante l'Esodo, giorno e notte, Esodo 13, 21, 22, di giorno proteggendolo dal sole, di notte mostrandosi come fuoco e dunque come luce e calore per il popolo. Questa nube riempirà anche il santuario nel deserto, così come riempirà il tempio a Gerusalemme. Il santuario è la tenda. La nube della gloria è simbolo dello Spirito di Dio, lo ritroveremo in Daniele 7, 13-14, dove porta l'antico di giorni, quella figura misteriosa, divina ed umana, del figlio dell'uomo, che al fine a quell'antico di giorni che riceve ogni potere e gloria e regno su tutti i popoli. La nube rivela che il figlio dell'uomo riassume in sé la figura del Messia a cui il Signore ha concesso filiazione divina con solenne promessa. La medesima nube riporterà Gesù nell'ultimo giorno per il giudizio. Al versetto 10 si parla di due uomini in bianche vesti. Questa descrizione ricorda i due uomini in vesti sfolgoranti, viste dalle donne presso la tomba di Gesù. Questi due uomini ci richiamano anche a Mosè ed Elia nella Trasfigurazione, dove parlano con il Signore dell'esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. L'allusione pare più probabile, dato che Mosè ed Elia sono figure alle quali la tradizione ha riconosciuto un'ascesa al cielo, poi. Il versetto 11, che conclude la nostra pericope. Uomini di Galilea, perché state a guardare in cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. La traduzione mantiene uomini, poiché il greco ha andres come si ha anche in 1:10, Atti 1:10, L'origine di questi uomini, la Galilea, è ripetutamente sottolineata, soprattutto nell'ultima parte dell'Evangelo di Luca. La dichiarazione fatta da questi due uomini, che ricorda quella rivolta alle donne al sepolcro, dunque, di fronte a un grande e incomprensibile avvenimento, i discepoli attoniti restano a guardare il cielo mentre il Signore sale. Questi due uomini, bianche vesti, segno della risurrezione, segno di vittoria, questa veste bianca si ritroverà come divisa liturgica in quella liturgia cosmica celeste, Apocalisse capitoli 4-5. C'è dunque anche qui un'indicazione di un passaggio alla sfera celeste che si vuole manifestare. Ma le parole di questi due personaggi sono fondamentali per la cristologia e fondano poi la teologia della Santa Icona di Cristo. L'affermazione è che non serve stare a guardare il cielo, e avvertono che questo Gesù, assunto tra di voi nei cieli, è l'uomo vero, il risorto, che verrà nel modo in cui l'avete visto salire verso il cielo. L'icona di Cristo è dunque una ed unica. L'uomo risorto, il medesimo, sarà contemplato nei cieli in eterno. Tutte le altre icone sono secondarie e derivano da queste. Certamente il Signore si deve rappresentare anche negli altri episodi della sua vita pubblica fino alla croce, e tuttavia, dopo, a causa e a partire dalla risurrezione, la visione del Signore sarà sempre una, quella del risorto. E l'icona, che in genere si chiama Pantocratore, è quella a cui si può aggiungere nomi come Zoodotes, ovvero il donante la vita divina. Gesù scompare dalle pagine del Libro degli Atti. Il suo nome negli Evangeli è citato 86 volte, mentre nel Libro degli Atti 68. L'espressione «questo Gesù», che ricorre anche in 2, 32 e 36, ricorda altrove il riferimento, per esempio, a Mosè, questo Mosè che voi, eccetera. Il testo greco ci dice che verrà un giorno allo stesso modo. Ora, l'analogia potrebbe anche essere la nuvola, che nella visione di Daniele riporta come veicolo per l'attesa del futuro ritorno di Gesù come figlio dell'uomo. Il racconto dell'ascensione, narrato da Luca, unico nel Nuovo Testamento, ma non certamente nella letteratura ellenistica, si ricorda qui per esempio le metamorfosi del poeta romano Ovidio, che racconta l'ascensione di Romolo al cielo. Il fondatore della città continuerà a legiferare persino quando ascende al cielo degli dèi. Nella tradizione giudaica, l'ascensione di Elia in un carro di fuoco, in un turbine di vento, e stabilisce un precedente per la narrazione di altre ascese al cielo. Lavorando sulla versione di Luca e su altre tradizioni, l'ascensione di Gesù appare ancora più particolareggiata di altri racconti cristiani, come ad esempio l'apocrifo di Giacomo. Il modo specifico in cui Luca narra dell'ascensione può essere rapidamente spiegato. Prima di tutto, per Luca, Si tratta chiaramente dell'investitura di Gesù, Re e Messia. E mediante questa ascesa Luca ci permette di concepire Gesù risorto non come un cadavere risuscitato o un fantasma, ma come un essere vivente in potenza. Secondo, per Luca, la rimozione fisica di Gesù è la condizione per il dono dello Spirito Santo. Mosè deve andarsene secondo Luca, la rimozione fisica di Gesù è la condizione per il dono dello Spirito Santo. Anche Mosè deve andarsene affinché Giosuè possa operare con lo spirito profetico. Elia deve partire affinché Eliseo possa ricevere il suo spirito profetico. Finché Gesù rimane fisicamente presente, ed egli lo fu solo per quelli che incontrava direttamente, mediante lo spirito egli diviene potentemente presente a molti altri e a tutti i suoi successori. Ecco, queste osservazioni ci possono aiutare a capire due aspetti del racconto dell'ascensione. Nella tradizione biblica il simbolismo della nube è connesso non solo al figlio dell'uomo, ma ancor più, abbiamo detto, alle figure profetiche di Mosè e di Elia. Questo collegamento ci porta a considerare più attentamente l'azione dei discepoli e il messaggio rivolto a loro dai due uomini. I due fatti vanno presi insieme, certamente. Il messaggio dei due uomini ha la stessa duplice funzione del messaggio rivolto alle donne al sepolcro. Cercando Gesù nel sepolcro, le donne attestano che Gesù non c'è, è risorto. Ma poi a loro è ricordato che questa è la profezia di Gesù che si è realizzata. Il racconto della tomba vuota ci riporta al ministero di Gesù e a sua volta il racconto dell'ascensione ci conduce al ministero dei suoi successori. Gesù è stato assunto in cielo, i discepoli ne sono testimoni, ma non devono rimanere lì a guardare, poiché la potenza di Gesù sarà con loro esattamente con la discesa dello Spirito Santo che stanno per discendere, per ricevere. Ora devono rientrare a Gerusalemme per ricevere la potenza dall'alto e riempire il mondo della loro testimonianza. Ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo, ci fa pregare l'antifono alla comunione. Oggi qui si realizza quel dono dello Spirito Santo che giunge nell'ascolto della parola, nella partecipazione ai divini misteri, dall'essere membra della Chiesa, sposa del Signore, ascesa della gloria. Questi sono i segni grandi che accompagnano i discepoli del Signore lungo la loro via alla patria, nell'attesa della venuta per l'ascensione di tutti insieme a Lui. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito, nei secoli eterni. Amen.